presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone che contestano sempre tutto, le bastian contrario, quelle che si piccano di avere un'alternativa più interessante, più intelligente e insomma più giusta, qualunque sia la proposta iniziale. Quelle che partono comunque con un no, per poi mercanteggiare lunghi compromessi, ma sempre con piglio rissoso e battagliero, perché a sembrare concilianti si passa per deboli. Questo giovedì 26 marzo è tutto per voi. Così, senza dover litigare, perché la giornata si preannuncia già difficile. We've come a long, long way together, through the hard times and the good.
Va bene, ma non sono completamente d'accordo, scrive già. Con una bella ironia, qualcuno che si riconosce.
Buongiorno Claudia Iampaglia.
Buongiorno Cinzia Poli.
Buongiorno alle amiche e agli amici di Presto.
Non, no, non c'entrava la pitonessa con i rancorosi.
Ma no, ma no.
Pago colpe non mie, obbedisco.
L'importante è che paghi. Anche i contributi ai lavoratori, insomma, quelle cose lì.
E allora avremo belle cose da leggere oggi,
sì?
Che dici?
Beh sì, qualcosina c'è, qualcosina interessante.
C'è. Sì, anche tra politica e commenti e inchieste, tra l'altro scopriamo un po'...
Qualcosine nuove.
Ma sì, anche un po' il perché, insomma...
Alcune cose avvengono.
Se vi chiedete, se vi siete chiesti perché ha voluto le dimissioni di Santanchè prima
adesso.
Di quelle di Nordio, adesso, insomma... ci sono questa cosa che si chiama giornalismo.
Giornalismo, sì.
Sì,
mi pare di avermi sentito parlare.
Testate come Fatto Quotidiano, Domani,
sì,
Report.
Inchieste, tipo.
Questa cosa qua,
ecco,
inchieste,
ecco,
sì, perché arrivava un altro piccola grana.
Ecco.
Sì. No, perché è molto complicata, bisogna seguirla, ma gli stessi commercialisti che sono dentro dei casi che riguardano dei clan mafiosi, eccetera, sono collegati a degli imprenditori che sono gli stessi che, cambiando nome più volte, hanno finanziato le società e hanno comprato le società di Santanchè per salvarla dal fallimento.
Vedi?
E questa cosa viene pubblicata tra pochi giorni.
I capitani coraggiosi che l'hanno sostenuta.
Quindi stavolta, diciamo, il presidente del Consiglio ha anticipato i giornali.
Vabbè, ha fatto bene, dai.
Sì, ogni tanto sai cosa ci vuole per tutti noi?
Cosa ci vuole?
Questo. Big Love. Looking out for love. The night so still. Oh, I'll build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You said that you love me. And that you always will. Oh, you begged me to keep you in that house on the hill. Looking out for love. Big, big love. Oh.
grande amore, grande amore. Interrompiamo questi
grande amore,
singulti.
Grande amore per tutti. Vabbè, c'è chi di prima mattina come noi lavora, c'è chi di prima mattina fa i singulti, cioè ognuno ha un
ognuno
po'...
fa le sue cose.
Ma sì, i gorgheggi, chi si lava i denti,
chi legge il giornale,
chi sbadiglia col caffè.
Anche. Allora, la prima segnalazione la prendo da Avvenire, un po' un appello sulle parole chiuse in soffitta. In genere, insomma, questi appelli suonano sempre un po' come passatisti, però secondo me invece c'è sempre, bisogna sempre un po' considerare questi appelli a non perdere la complessità. Ecco. Lo scrive oggi Pietro Tessadori su Avvenire: diamo nuova vita alle parole chiuse in soffitta. La soffitta è un po' il limbo della casa, gli oggetti che la riempiono non fanno più parte della nostra quotidianità, ma in fondo non riusciamo a disfarcene perché raccontano ancora qualcosa di noi. Per Stefano Fava, professore di liceo, che da anni ha sui social la pagina Più scuola nella vita, la stessa cosa può accadere con l'italiano. Col tempo tanti vocaboli sono stati accantonati e rischiano di ricoprirsi di uno strato di polvere via via, sempre più spesso. Diventa importante allora salire in questa metaforica soffitta e provare a recuperarli. È l'intento del saggio La soffitta delle parole, riscoprire i tesori nascosti o dimenticati della nostra lingua, pubblicata da UTET, in cui l'autore passa in rassegna diverse fasi del graduale impoverimento della lingua e consegna ai lettori un elenco nutrito di vocaboli da salvare. Certo, la semplificazione del linguaggio non è un fenomeno esclusivo degli ultimi tempi. Calvino, nelle Lezioni americane, denunciava negli anni Ottanta l'avanzata di una epidemia pestilenziale ai danni dell'italiano, capace già allora di livellare l'espressione sulle formule più generiche, anonime e astratte, e di spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze. Il saggio si muove da convinzioni simili. La ricchezza della lingua e i termini più ricercati non vanno mantenuti per nozionismo o per gusto passatista, ma perché ogni vocabolo è in grado di esprimere una sfumatura unica ed è perciò insostituibile. Non a caso l'idea che non esistano sinonimi in senso stretto è una delle tesi più ricorrenti del libro. Fava analizza diverse tappe di questo percorso, individuando le prime responsabilità della televisione e passando poi per le colpe degli algoritmi, della brevità dei contenuti social, fino ad arrivare alla IA. Il tema non è solo tecnologico, la riflessione si amplia anche al ruolo della scuola e ai rischi che dipendono dal politicamente corretto. Tra definizioni, etimologie e approfondimenti, l'autore ripropone parole come mordace, compendioso, perspicace, acribia, improvvido, protervia o codesto. In alcuni casi si tratta di mettere in luce le sfumature uniche di ciascun termine, esplorando ad esempio le differenze tra mendace, proditorio e infido, in altri di soffermarsi sul significato originale di vocabili come patente o autore, che al contrario sono molto presenti nel linguaggio comune. Secondo Fava, un elemento decisivo è la predisposizione dell'uomo a farsi influenzare da chi incontra. Fondamentale diventa curare il proprio bagaglio linguistico in modo da ispirare gli altri. Possiamo chiamarla ispirazione vicendevole, considerandola come un contagio buono che si diffonde a onde concentriche come il famoso sasso nello stagno. Il libro è La soffitta delle parole, uscito per UTET, l'autore è, come si chiama? Stefano Fava.
E tu l'hai letto su?
Avvenire. Un avvenire di parole.
Mi interessava.
Mi interessava così così? No.
No, mi interessava molto.
Tanto.
Vengono, vanno, un giorno dopo.
Tutti giù per terra.
Un anno dopo un anno. Vengono, vanno. Vengono, vanno. Un giorno dopo un giorno. Un anno dopo un anno. Vengono, vanno.
Come non sapere, come non farsi fregare. Come non potere avere niente da imparare. Come non voler sentire quello che hai da dire. Come non trovare mai la forza ad affiorare.
Oh,
pesca al mondo.
Tutti giù per terra. Sì, rievocavamo fuori onda un po' a quel periodo del cinema in cui ci piaceva vedere i nuovi autori italiani, insomma.
Eh sì, perché penso appunto che erano gli anni di appunto Tutti giù per terra, Ovo Sodo, L'aria serena dell'Ovest.
Sì. A proposito di Tutti giù per terra, vi leggo Stupidi e felici grazie all'intelligenza artificiale. Lo scrive Joe Lansdale, il famoso scrittore americano che immagino conosciate per le avventure di Hap e Leonard in Texas, tutte quelle avventure un po' noir, un po' grottesca. Lui è molto molto ironico, come sempre, ed è stato chiamato a intervenire alla Biennale della tecnologia al Teatro Carignano a Torino. Lui dice, insomma, di non essere particolarmente insomma un espertone di intelligenza artificiale, però fa delle riflessioni sull'uso che ne facciamo. Non penso che l'intelligenza artificiale sia un male, tutt'altro. Si dice che o la usi per imparare qualcosa oppure per evitare la fatica di impararla. Indovinate quale opzione va più di moda. Ma è quasi come tutto nella vita, una lama a doppio taglio. Solo che una delle due lame, quella che ti risparmia lo sforzo, è affilatissima. L'altra, quella umana, si sta smussando. Perché mentre la I macina milioni di informazioni al secondo e diventa sempre più sveglia, io entro in cucina e mi dimentico perché ci sono andato. Per chi fa arte, e intendo scrittori, pittori, scultori, registi, chiunque, la I arriva come un sicario acquattato nell'ombra, un killer ingaggiato per farci fuori uno per uno, e qualcuno è già stato fatto fuori. C'è ancora chi dice che l'intelligenza artificiale non potrà mai creare vera arte perché non ha emozioni né l'esperienza umana, ma se può scaricare tutto ciò che è stato fatto, frullarlo, rimescolarlo e infilarci dentro le emozioni giuste, quell'idea ottimista finisce sgualcita come un fiore nelle mani di un ragazzino cattivo. Nessuno avrebbe mai pensato che saremmo arrivati a questo punto, e invece eccoci qui. Secondo me le capacità dell'AI continueranno a migliorare sempre più in fretta. Già ora genera storie e le scrive più velocemente di uno strafatto di anfetamine che pesta sui tasti tutta la notte. E ogni giorno l'AI impara a imitare pensieri ed emozioni umane. Sarà anche logica artificiale, ma sempre logica è. E tutta la faccenda fa paura come l'AI. Quello che mi ha fatto davvero drizzare i capelli è capire quanto sia subdola. Un amico, praticamente un figlio, mi diceva tempo fa che l'AI darà a tutti la possibilità di essere creativi, scrivere un libro, fare film, creare. Credo intendesse dire che prima l'arte era affare da elite, mentre ora è alla portata di chiunque, con o senza talento. Io non sono mai stato elite, mi considero ancora oggi uno scrittore della classe operaia. E sì, è vero, adesso tutti possono creare qualcosa, ma usare l'AI è davvero creare? Usarla per fare qualcosa che prima non riuscivi a fare, sgobbando e sfruttando il tuo talento, non sostituisce l'ispirazione personale, è solo il furto massiccio dell'ispirazione altrui. E accidenti se è allettante. Rivolgersi alla I perché faccia il lavoro al posto tuo è una tentazione non solo per chi non ha talento, ma anche per i pigri. Niente più sceneggiatori difficili, attori complicati, truppe infinite che hanno delle esigenze. La I ti apparecchia davanti un enorme buffet colmo di immaginazione. E i set si costruiscono senza fatica, senza chiodi, senza martelli. E già che ci siamo, chi avrà più bisogno del catering? A questo punto la domanda è semplice. Siamo diventati così mentalmente fragili da non distinguere più tra rubare idee e crearle? La risposta è sì. Ho sentito dire che gli scrittori che si lamentano dell'AI dovrebbero capire che nessuno deve loro un bel niente. D'accordo, ma togliere all'essere umano la possibilità di esprimere la propria immaginazione è sicuramente diverso rispetto a creare un'imbustatrice meccanica per la spesa al supermercato. Un posto di lavoro che scompare è grave, ma lasciare che l'immaginazione umana venga annacquata, dispersa e infine dimenticata non è una scelta sana per la nostra specie. Per questo e anche per altri motivi stiamo diventando più stupidi delle capre. Di recente il proprietario di una piccola casa editrice mi ha raccontato che stava per perdere uno dei suoi collaboratori a causa di una fidanzata virtuale creata dalla AI. Quell'uomo era così innamorato da non poterla lasciare sola nemmeno per lavorare. La fidanzata era fatta di reazioni rubate e falsi impulsi, eppure aveva preso il controllo della sua vita e non gli spettava neppure un bacio o il tocco del corpo caldo di un essere umano vivo. È difficile capire come si possa prendere sul serio una relazione del genere, eppure i computer ci hanno già portato via così tanta vita reale che per molti questa cosa non è nemmeno più così stravagante. So che la cosa ben educata da farsi in queste circostanze è dispiacersi per chi è rapito e coinvolto in una relazione irreale e artificiale, e con la salute mentale non si scherza, però dai ragazzi, sappiamo tutti che c'è qualcosa di stupido in un comportamento del genere. La IA ha trasformato la realtà in qualcosa che puoi tagliare e fare a pezzi a piacere e ricombinare in qualsiasi cosa tu desideri o in quello che ti è stato detto essere giusto. Il pensiero critico diventa quello che ti fa comodo credere o quello che il tuo amico computer ti suggerisce. Di proposito, siamo diventati il mondo degli stupidi felici. Allora, noi che abbiamo paura della IA, siamo allarmisti? Siamo miopi? Oppure tutta quella gente a cui non importa nulla della IA e delle sue conseguenze verrà presto rimpiazzata da creazioni artificiali a cui importa ancora meno di loro? E queste sono le riflessioni di Joe Lansdale, che se volete potete incontrare alla Biennale Tecnologia di Torino il 19 aprile al Teatro Carignano.
E questi invece sono gli Vagabonds, che sono due fratelli irlandesi, di quegli irlandesi che ti piacciono.
Sì,
che
a me piacciono.
Io ci avrò il Brasile, tu c'hai l'Irlanda, però. Se volete li potete incontrare al Dolan's Pub and Restaurant sabato e domenica in due concerti, solo che dovete andare a Limerick, in Irlanda.
Buttered yard, evicted this morning, thought you might have heard. At 5 in the morning they cut their way in. We were singing in the kitchen when the bailiffs charged. We were the young ones, wild things played, barefoot dancing in the concrete doors, swimming in a river of smoke and serotonin, our forgotten city of glitter and rose. I watch the world rise, and I held my cover and maybe for you. There was a time we kept each other floating, all tied together, bobbing up and down. Thought for a time we could hold back the flood, but the old river rose and swallowed our town. There was a time I didn't get an answer, you said all the things I wished I had at the start. You cut me loose and drifted away, tried and failed, wandered apart.
Dai, non puoi dirmi che è brutto.
Ma la musica irlandese non è mai brutta.
Io un saltino a Limerick ce lo farei.
Sì, con anche quei passetti.
Esatto. Dovrei imparare anche a scriverli, Limerick. Mi attraggono sempre come forma poetica. Vabbè, ma andiamo avanti. Questa che vi sottopongo adesso è invece un'intervista molto, che mi è piaciuta molto, su Domani, non a uno scrittore ma a un regista, il regista iracheno Hasan Adi. C'era una volta l'Iraq degli anni 90, sottoposto all'embargo ONU, che stava affondando in una grave crisi sanitaria e alimentare. Allora, un'usanza perversa di Saddam Hussein obbligava gli scolari, estratti a sorte nella loro classe, a preparare una torta in suo onore. Il giorno dell'estrazione, come tutti i suoi compagni, Lamia, che ha 9 anni, trema. Ma la sfortuna si abbatte proprio su di lei, che dovrà trovare gli ingredienti per il dolce senza un soldo in tasca. Questo è l'incipit de La torta del presidente, vincitore del premio del pubblico e della Camera d'Or a Cannes. Tra l'altro ho visto in giro le locandine e mi attirava molto, bisognerebbe chiedere alla Sorrentini. Io le chiedo sempre queste recensioni al volo quando le incrocio, ma questo film vale la pena? Lei mi dice sì, no, così. E devo dire che la trama mi ha un po' ricordato, non so se ha ricordato questo anche a voi, La città dei ladri, il libro di Benioff di Leningrado sotto assedio, dove ci sono questi due ragazzetti che vengono messi in prigione, poi però dice vabbè, vi diamo una possibilità, se riuscite a trovare gli ingredienti per fare una torta per la festa di nozze di un capo, insomma di un pezzo grosso. E loro, durante La città sotto assedio, dove non c'è proprio niente da mangiare, devono trovare le uova, la farina per fare questa torta. Quindi lo spunto mi sembrava molto simile. L'opera prima di Hasan Adin è una cruda favola iniziatica che, attraverso un'accurata ricostruzione storica, ci fa scoprire un paese raramente visto al cinema. Il film riesce a descrivere la terribile realtà del regime, in particolare il culto della personalità instaurato dal Rais, evitando con la forza della fantasia e l'energia dell'infanzia ogni forma di pietismo, un piccolo gioiello distribuito dalla Lucky Red. Da bambino, dice il regista, i cinema non esistevano più in Iraq, anche se Baghdad era stata una delle prime città del mondo arabo ad avere delle sale cinematografiche. Molte sono state distrutte, altre si sono trasformate in grandi magazzini di vestiti o altro, perché all'epoca il paese era sotto le sanzioni ONU e una delle cose pericolosissime che non poteva importare erano i film. Non ho mai messo piede in una sala prima dei 18 anni, quindi il mio amore per il cinema si è sviluppato grazie a delle cassette VHS di contrabbando che ci passavamo sotto banco. Divoravo di tutto, dai film di Godzilla in giapponese a Tarkovsky o Antonioni. Ricordo che quando vedevo un bel film non riuscivo a dormire perché non vedevo l'ora di raccontarlo il mattino dopo a qualcuno della mia famiglia. Fino alla fine del 2000 tutti i film stranieri erano proibiti, tranne quelli sovietici. Quando ho capito che volevo fare cinema e sono riuscito ad andare a studiare a New York, mi sembrava di essere arrivato in un negozio di caramelle. Tutte quelle sale, la possibilità di vedere vecchi film a cui non avevo accesso prima, è stato un sogno per me. Questo film è molto personale, non solo la storia, ma anche il modo in cui è stato girato, le location e l'umanità che racconto. Ogni fotogramma di questo film si basa sul mio ricordo personale. Anche io a scuola ho dovuto contribuire al regalo per il compleanno di Saddam. Ogni anno il nostro insegnante sceglieva un gruppo di studenti a cui assegnava un compito. Una volta mi è toccato occuparmi degli addobbi floreali, dovevo trovare delle rose per il presidente. Per fortuna non era una responsabilità importante perché le rose non erano commestibili, ma un mio compagno che non è riuscito a portare la torta è stato espulso dalla scuola e questo ha cambiato completamente il suo destino. Le due protagoniste femminili sono due donne, una bambina e sua nonna. La mia esperienza mi ha insegnato che le prime vittime di queste situazioni sono le donne e i bambini. Sono cresciuta in una famiglia in cui la presenza femminile era molto forte. Le figure maschili erano un'ombra, in guerra, al lavoro o in fuga. Più che sentire la loro presenza fisica, si sentiva la loro assenza. Quindi tutto il peso delle responsabilità familiari ricadeva sulle donne. Ma vivendo in una società maschilista in cui l'uguaglianza non esiste, partivano già svantaggiate. Quindi, da regista, ho sentito il bisogno di raccontare la prospettiva di una bambina di 9 anni che si ritrova da sola ad affrontare questa società. La loro presenza al cinema è ancora molto limitata perché si tratta di un mezzo di comunicazione non ancora molto diffuso in Iraq. Nonostante ci siano delle sale, non abbiamo una produzione locale e la gente non comprende il valore dei film. Andare al cinema, dice il regista Adi, È come purificarsi da tutto ciò che ci circonda. Il cellulare, i social, le breaking news. Per me è l'unico posto in cui mi sento un po' compreso. È come una sorta di terapia. E queste sono le parole del regista iracheno Hassan Hadi, che è al cinema con La torta del presidente. L'intervista è di Hakim Zejari, e la trovate su Domani.
Super interessante. Vero? Le visioni, sì, le visioni. Per un istante avevo capito male e ho cercato Asa al-Din, che ho trovato, sai che è?
Che cosa?
È il portavoce dell'American Communist Party.
Non credo che sia lui.
No, è un ragazzo di origine libanese, sciita, che in realtà è statunitense, del Michigan, che fa il segretario di questo partito e vuole fondare il MAGA comunismo.
Che cos'è il MAGA comunismo?
Cioè, sono super comunisti.
Fai tornare il comunismo
soviet,
grande ancora.
Sono super soviet, ma antifemministi, antisostenibilità, antiambiente.
Bizzarri.
C'ha il suo modo di essere comunista.
Beh, sì.
MAGA comunismo.
Il MAGA chiama. Comunist, ci mancava.
Ma ci effetti. Mancava.
Esatto. E questo sottofondo interlocutorio ci dice che sono le 6:29, quindi manca pochissimo alla prima edizione del giornale radio, che questa mattina è a cura di Sara Milanese e Omar Cagnello, mentre dopo a Metro Regione troveremo Roberto Maggioni. Noi adesso ci fermiamo qui e torniamo tra poco con il meteo.
Come fai a non mettere con quei due volti così sorridenti se non una musica così allegra?
And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I?
Questa mattina mentre venivo qua ho trovato veramente tutto una serie di cartelli stradali che sono volati via col vento. Via col vento era.
Ieri sera sì.
Parecchio,
ha un po' tirato. Ci avevano avvertito.
Ci avevano avvertito, lampi, tuoni. Vediamo invece come andrà oggi, che lo chiediamo a Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Camilla.
Buongiorno. Allora, abbiamo oggi una giornata che sarà ancora con nuvolosità residua, ma anche delle schiarite, sulla Lombardia occidentale e sul Piemonte. Invece tra il Garda e il Mantovano abbiamo una nuvolosità più compatta un po' tutto il giorno, con ancora delle precipitazioni che andranno via via spostandosi verso sud. Le temperature durante il giorno si alzano, sono comprese tra 12 e 15 gradi, ma avremo ancora vento forte che sarà proprio tempestoso sulla fascia alpina e avremo vento forte da nord su tutta la regione per tutta la giornata, vento che continuerà poi anche nella giornata di domani.
Ah, il vento, vedi, bisogna…
Sì.
Quella cosa che rende un po' matti il vento, bisogna essere pronti, ecco. Bisogna essere pronti, perché alla pioggia c'è l'ombrello, per il vento
un cappellino, un foulard.
Sì, però non cioè, ti entra nelle orecchie, vabbè lasciamo stare, queste sono cose mie. Grazie mille Camilla Galli, grazie per le previsioni, buona giornata e a lei e a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese.
Buona giornata a tutti.
E allora Camilla le auguriamo, come auguriamo anche ad altri, ovviamente in ascolto, Today's gonna be our day, sarà il nostro giorno.
Sei.
They keep the same direction. But you feel safe, unsure, and malnourished. I keep it to yourself. Is it?
can move. Oh, we are so great. Strike while the iron's hot, or we'll be late. We'll be
nome è un suono.
I Molotov.
Eh beh sì, dai.
Sono così un po' incendiari.
Scoppiettanti.
Scoppiettanti. Allora, siccome oggi poi le prime pagine saranno un po' tutte sulla politica italiana, veniamo...
Com'è che la battuta?
Quale?
Sant'Anché?
Sant'Anchera. Lo ce l'ho suggerito, un ascoltatore. Però io direi aspettiamo, perché sai, a mille risorse.
Mai sottovalutare le pitonesse.
Le pitonesse, ma neanche le zarine, i satanelli, no, perché mai. Tra pitonesse, zarine e satanelli qui, vabbè. Oggi no, sulle prime pagine, ma anche nelle pagine interne si parla molto dei ragazzi, di questi giovani che fino a ieri erano nostri amici, ci hanno salvato, hanno praticamente svoltato le sorti del referendum. Oggi di nuovo sono degli incomprensibili, così, degli esseri che non conosciamo, che non capiamo.
E quindi che possono diventare pericolosi, violenti e accoltellatori.
Come è successo, in effetti, ieri a Bergamo. Leggo dalla prima pagina di Avvenire: il tredicenne da social accoltella la prof. Grave la donna, mistero sul movente.
Sì, ci sono vari modi di affrontare ovviamente questa notizia. C'è quello della cronaca, gli studenti barricati nelle aule dalle finestre dicevano scappate, la corsa dei genitori, lo shock del compagno. E poi quello dei commenti, Valditara, il ministro, siamo sul Corriere della Sera, i social sono devastanti, tra sfide estreme e odio, vietarli ai più piccoli non è più rimandabile, gli adolescenti non hanno la maturità per gestire le insidie di questi mezzi, ormai è chiaro, il Corriere ci ricorda il decreto Caivano, che ha fatto arresti più facili, poi i pallini a Rovigo sono stati inasprite ulteriormente, le sanzioni, le multe anche contro i genitori, poi il voto in condotta che diventa centrale come se fosse il delitto alla Spezia di qualche, giusto il 24 febbraio, insomma fa l'escalation dei singoli casi di violenza che diventano la violenza di una generazione intera.
Su Repubblica c'è un'intervista di Maria Novella De Luca allo psicanalista Massimo Ammanniti, che insieme a Vittorio Lingiardi e a Stefano Vicari ha scritto proprio un manifesto che chiede di non lasciare sole la scuola e la famiglia di fronte alla violenza dei ragazzi. Il titolo è "Inutile trattare i ragazzi da criminali, impariamo ad ascoltarli", dice. Ormai gli adolescenti non sanno gestire le pulsioni violente, invocare la repressione contro un tredicenne non serve, non è giustificare, ma capire cosa accade nel cervello di chi compie un gesto simile e non ha paura delle conseguenze. Dall'altra parte, nella stessa, sempre su Repubblica, Massimo Basile da New York ci racconta di una sentenza che insomma farà un po' la storia, ci sarà un prima e un dopo. Instagram e YouTube creano dipendenza, storica condanna negli USA. Meta e Google sono responsabili della dipendenza dai social nei giovani americani e non hanno fatto abbastanza per evitare che corressero il rischio. Lo ha stabilito con un verdetto storico una giuria di 12 membri della Corte Superiore della California a Los Angeles, chiamata a decidere se le due piattaforme avevano causato la depressione e i pensieri suicidi di una ragazza di 20 anni, Kaylee, che aveva sviluppato una dipendenza tossica dai social fin da piccola. Cresciuta a Chico, California, California, Kaylee ha raccontato di aver cominciato ad andare a 6 anni su YouTube, di proprietà di Google, e a 11 su Instagram, che fa parte di Meta. La giuria, formata da 5 uomini e 7 donne, dopo 9 giorni di deliberazione, ha stabilito anche un primo risarcimento di 3 milioni di dollari. È considerato un test per più di 2.000 cause simili legate a persone che hanno sviluppato fin da bambini una dipendenza dai social, in cui sono coinvolte Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat e TikTok. Mark Zuckerberg aveva sostenuto che la sicurezza dei giovani utenti era sempre stata una priorità dell'azienda, ma i legali della ragazza avevano portato in aula note interne scritte da Zuckerberg e da alcuni dirigenti, in cui si chiedeva di sfruttare la vulnerabilità dei giovani per legarli alla piattaforma. In un altro memo spiegavano che gli undicenni avevano una probabilità 4 volte maggiore di continuare a tornare su Instagram rispetto alle app concorrenti, e questo nonostante la piattaforma richieda un'età minima di 13 anni.
Vedremo se arriverà poi anche in Italia un provvedimento oppure no, come annuncia il ministro. Intanto la generazione Z ha tantissimi pezzi ancora, riflessioni, sociologi eccetera. Noi vi leggiamo quello di Giorgia Serughetti, che scrive così su Domani: tra i 20 e i 30 anni, i ragazzi e ragazze forse sfuggiti ai sondaggi, sicuramente la gran parte degli osservatori hanno portato in massa il loro voto ai seggi, sono la Gen Z, e come evidenziano le indagini sociali, ciò che è cambiato in queste generazioni più giovani è il modo di fare politica. Partecipano, come si dice la parola, si prende parte, ma senza partito. Ciò tuttavia non fa dei 20-30 anni una generazione antipolitica o apolitica. I più recenti movimenti sociali e moltissimi gruppi che sperimentano forme d'azione sociale diretta sui territori non innovano solo i temi linguaggi, ma introducono forme di democratiche alternative dal basso. Inventano anche pratiche deliberative. Si tratta innanzitutto di ascoltare e interpretare le domande di questi nuovi soggetti, domande di radicalità, di rettitudine, di chiarezza sui temi del presente, soprattutto quelli grandi, le guerre, il cambiamento climatico, i diritti civili, il lavoro, e spazi per partecipare in un tempo in cui questi sono sempre più minacciati, gli spazi per partecipare. Sì, questa riflessione sembra, cioè, è semplice, ovviamente, chiara, ma se ci pensiamo con la semplicità, come dire, utile, perché appunto sono minacciati gli spazi, spazi di aggregazione, spazi nelle piazze, spazi di agibilità, cioè, e quindi ristretti, poi dopo viene accusato, state sempre sui social, voi. È molto interessante, no, il cortocircuito tra le domande che vengono dai giovani e il trattamento riservato, cioè proprio c'è una frattura tra generazioni, probabilmente.
Sì, sì, l'abbiamo trovato spesso anche nelle riflessioni degli urbanisti più illuminati. Radio Derwish
ti protegge. Ce n'è bisogno.
Ah sì.
Troppo a lungo, you know I'm flying. calameria, carne su carne tamero. The valet, rosa, pende sale, sciufoni andai, da se. The valet, rosa, pende sale, sciufoni andai.
E ci introduce un po' alla lettura, che non è semplicissima, di questo pezzo molto forte.
Sì, iniziamo da un reportage di Fabio Bucciarelli, che è un fotografo e un giornalista, insomma, che si occupa di crisi umanitarie in tutto il mondo. Ha avuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Robert Capa Gold Medal e diversi World Press Photo. Oggi sulla stampa...
Robert Capa è il premio all'inviato di guerra dell'anno.
Oggi ci racconta il Libano, soprattutto i medici sotto attacco in Libano. Sulla stampa, scrive Bucciarelli, quattro boati squarciano l'aria per annunciare la fine del funerale e il ritorno alla normalità, che da queste parti si chiama guerra. Il tuono di quattro razzi lanciati da Hezbollah in segno di resistenza, come per dire siamo feriti ma pronti a ricominciare a combattere. Tutti scappano, i giornalisti corrono verso le macchine per tornare a Beirut, mentre i paramedici si precipitano al loro lavoro, a recuperare le nuove vittime e i feriti dei prossimi attacchi. A Nabatieh ieri recuperavano con le mani i brandelli di carne di Jude Mohammad Sleiman e Ali Hassan Jaber, 16 e 23 anni, uccisi da un drone israeliano mentre erano a bordo del loro motorino in una delle arterie principali della città. Seguivano un'ambulanza e vestivano le casacche dell'associazione medica, confida un loro collega impegnato a raccogliere quello che rimane dei due ragazzi morti, che presentano tutte le caratteristiche di attacchi mirati da parte dell'esercito israeliano, finalizzati a colpire bersagli specifici, dopo averli scelti, seguiti e studiati. Abbas Fakhi, anche lui paramedico, racconta alla stampa che a oggi sono 42 i volontari impegnati nei primi soccorsi uccisi da Israele e che l'esercito di Netanyahu non lascia nulla al caso e utilizza diverse tecniche per arrivare ai propri fini, come il double tap, il cosiddetto doppio attacco, quello più codardo. Poi ci racconta Bucciarelli che negli ultimi giorni gli attacchi dell'IDF sono aumentati dalla capitale al sud e dice neanche il tempo di seppellire un collega che i volontari tornano al lavoro. Non possiamo fermarci, se non siamo noi ad aiutare, chi lo fa? L'articolo è corredato delle sue foto e c'è questa foto molto forte del funerale e dei paramedici con i vestiti di ordinanza azzurri e blu che cercano di rincuorare i familiari.
Di questi due ragazzini.
Ragazzi,
16,
erano giovanissimi,
anni.
Anche loro volontari paramedici.
Sì, ieri tra l'altro c'erano, no, varie riflessioni su questa strategia di colpire la sanità.
Sì, distruggere gli ospedali, uccidere medici e paramedici proprio per svuotare, per rendere invivibile un luogo.
Avanzano le trattative, l'Iran nega ma consegna 5 richieste agli Stati Uniti. Su Repubblica, Paolo Mastrolilli da New York, l'Iran ha rifiutato le condizioni americane per porre fine alla guerra ma ha risposto avanzando le proprie. Ieri mattina la Repubblica Islamica ha pubblicato 5 condizioni per la fine del conflitto, tra cui l'impegno a non attaccarla più e la sovranità sullo stretto, dove chi passa dovrebbe pagare anche una tassa, un paio di milioni per nave. Poi diciamo il capo dell'esercito Ebrahim Zolfakari ha anche sbeffeggiato Trump: è così nei guai che negozia da solo, ha detto. I colloqui sono in corso, ha risposto invece un portavoce della Casa Bianca: se falliranno colpiremo l'Iran ancora più duramente, la leva di pressione della forza è confermata dalle movimenti militari. Poi la guerra delle bozze, il fragile dialogo, si decide tutto sul nucleare, l'Hormuz, insomma le previsioni di ambasciatori e commentatori su vari quotidiani.
Oggi sul Manifesto Pier Giorgio Pescalì ci dice come non sia soltanto il petrolio la risorsa che viene messa a rischio con i bombardamenti degli impianti. Ad esempio, dagli impianti bombardati in Qatar veniva un terzo del gas raro del mondo, non solo greggio, nello stretto la storia tesa è l'elio. Vabbè, qui c'è il gioco di parole. Il panorama energetico e tecnologico globale è stato scosso nelle ultime settimane da un evento senza precedenti, una serie di attacchi coordinati contro la Ras Al Khaimah Industrial City in Qatar, il cuore pulsante della produzione mondiale di gas naturale liquefatto GNL e soprattutto di elio. Le esplosioni attribuite a droni e missili a lungo raggio nel contesto dell'escalation del conflitto regionale hanno messo fuori uso gli impianti Helium 123, responsabili di circa il 30-35% della produzione globale di questo gas nobile. L'elio non è solo il gas che fa volare i palloncini, è una risorsa critica non rinnovabile, in particolare a questo punto di ebollizione bassissimo, più di qualsiasi altro elemento, che lo rendono l'unico refrigerante in grado di mantenere i magneti superconduttori alle temperature necessarie al funzionamento, per cui in medicina tutte le macchine per la risonanza magnetica, nei semiconduttori l'elio è essenziale per la produzione dei chip avanzati, nelle infrastrutture è fondamentale per il raffreddamento degli hard drive di alta capacità nei data center. E ci dice che l'impatto più emblematico per la ricerca di base riguarda il CERN di Ginevra.
Su Repubblica invece andiamo a vedere questi sullo spunto di questi 2000 paracadutisti
diretti verso il Golfo. Sì, ne parla anche Giovanna Branca sul Manifesto. Boots on the ground in Medio Oriente, 2000 paracadutisti USA diretti verso il Golfo.
E vediamo da dove partono, da dove arrivano. Droni aerei, radar per il conflitto, ecco il ruolo delle basi italiane, scrive Gianluca Di Feo. La missione Occhi di Falco è l'ennesima conferma del ruolo che le basi statunitensi in Italia stanno avendo nel conflitto contro l'Iran. Sono fondamentali, anche se non prendono parte direttamente al combattimento, perché ogni attività nota rientra tra quante non richiedono un'autorizzazione del governo, o almeno diciamo quelle note. Grandi droni spia M4, MQ4, Triton, che più volte si sono spinti, per esempio, da Sigonella fino all'isola di Karg, dove dovrebbero essere diretti appunto questi paracadutisti per occupare l'isola, indicata come il possibile obiettivo dello sbarco statunitense. C'è scritto quanto costano, Di Feo spiega tutte le armi, a cosa servono. In sostanza, per capirci, hanno un radar che copre contemporaneamente 5.000 km quadrati e può approfondire i dettagli di un singolo sito e quindi dare in tempo reale i movimenti delle truppe, eccetera, per poi colpire con altri droni. Da Sigonella partono anche i ricognitori Boeing P8 Poseidon, con sortite limitate a quel che si sa al Mediterraneo orientale, concentrandosi sulle rotte di accesso al canale di Suez percorse da portaerei e cacciatorpedinieri. Poi ci sono gli Hercules C-130, poi secondo il Wall Street Journal Aviano sarebbe diventata anche un hub, qui ci spostiamo in Friuli Venezia Giulia, sarebbe diventata un hub per i tanker impegnati nell'offensiva, però lo scrive Wall Street Journal, il Ministero della Difesa italiano non ha dato conferme. Poi c'è Camp Derby, la più grande riserva di munizioni ed equipaggiamenti dell'esercito statunitense fuori dagli Stati Uniti.
A Livorno, no?
La più grande base di munizionamento fuori dagli Stati Uniti, ripetiamo. Dovrebbe rifornire di bombe e missili le squadriglie, consegnare gli armamenti pesanti per i paracadutisti dell'82esima divisione che hanno già iniziato a schierarsi in Medio Oriente. Silenzio anche dal governo su Vicenza, dove c'è addirittura una community, American Community of Vicenza, perché ci sono 4 basi a Vicenza, non una. dove una di queste quattro basi, la Daldin, c'è la 173esima brigata aviotrasportata, il reparto più decorato della storia degli Stati Uniti, dal Vietnam all'Afghanistan, sono anche loro paracadutisti assaltatori, airborne cosiddetti. Insomma, che ruolo ha l'Italia? Beh, avete letto su Repubblica il ruolo della seconda linea.
E non ci rassicura sapere che fonti interne della Casa Bianca raccontano che dall'inizio della guerra il briefing di Trump è rappresentato da video di circa 2 minuti che gli vengono sottoposti ogni mattina di cose che esplodono, perché non ha la pazienza né l'attenzione di ascoltare resoconti e strategie, quindi gli fanno vedere cose che esplodono per tenerlo di buon umore.
Ma manco nelle serie TV.
No, infatti siamo davvero oltre. Sono le 6:59 e la linea torna al giornale radio per i titoli principali. Noi invece torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Sono le 7:04 di questo giovedì 26 marzo, leggiamo le prime pagine dei quotidiani, inizio con Repubblica. Santanchè, addio al veleno, la resistenza della ministra dura meno di un giorno, lascia con una lettera polemica a Meloni e dice pago i conti anche quelli degli altri. Le opposizioni dicono dimissioni tardive, la premier terrà l'interim al turismo, terremoto in Forza Italia, raccolta firme anti-Gasparri.
La Stampa, Santanchè via con rabbia, la ministra a Meloni dice obbedisco ma pago colpe non mie, telefonata poi fra la premier e Marina Berlusconi, l'opposizione dice dimissioni sempre troppo in ritardo, insomma sono i temi che leggeremo tra poco.
Corriere della Sera, Santanchè cede a Meloni, l'annuncio in una lettera alla premier che rilancia ho rimediato agli errori, adesso una nuova scossa. Sempre Santanchè cede a Meloni, il giorno Santanchè cede a Meloni ma accusa pago per altri.
Oggi a me, titolo al manifesto, dopo 24 ore di duello al sole cede anche Santanchè, ma la sua lettera di addio è un atto di accusa a Meloni.
Avvenire, la resa dei conti, domani Santanchè lascia e sfida Meloni, pago i conti di altri, io innocente.
E poi, poi cominciamo con chi definisce, chi utilizza il soprannome... Il diminutivo, possiamo dire, non più santa al Fatto Quotidiano, allo sbando Santanchè si arrende, Meloni tentata dal voto.
È finita la guerra santa, santa maiuscola, la pitonessa si dimette, questo è il titolo di Libero. La verità, settimana santa, ok, e il giornale Santanchè lascia, Meloni raddoppia, rivoluzione Giorgia.
E prima di andare quindi nelle pagine per capire perché, insomma, i tanti ritratti e perché... ecco qua il Foglio fa una carrellata come salire sul carro della perdente che riguarda l'opposizione, la peste di Meloni, epurazioni, la tentazione delle urne, la crisi della Lega e di Fratelli d'Italia, il panico a Chigi. Non cita Forza Italia, però si vede che Forza Italia non è in crisi secondo il Foglio.
Filippo Ciccarelli sulla prima pagina di Repubblica titola Borse e dito medio, vita da pitonessa. Se davvero è questo il tempo selvaggio del ferro, del fuoco, della regressione civile e del tribalismo di giornata, non è poi così azzardato pensare che nel governo Meloni è giunto il momento dei sacrifici umani e che sull'altare è stata trascinata la pitonessa. Questo era Filippo Ciccarelli.
Ma perché Santanchè è stata dimissionata?
Giuliano Foschini, sempre su Repubblica, nuovi sospetti sui soldi a Visibilia da una società legata ai clan. La bancarotta, le inchieste della procura e ora l'ombra di fondi arrivati da una società su cui i PM sospettano siano transitati i soldi della criminalità organizzata. Le dimissioni non bastano per fermare i guai giudiziari di Daniela Santanchè. La procura di Milano continua a indagare infatti sui debiti della società della ministra, coperti anche con garanzie pubbliche. Report, che andrà in onda il prossimo 15 aprile, ha infatti ricostruito una sequenza di passaggi di denaro tra Svizzera, Italia e Stati Uniti. In questo quadro Santanchè avrebbe incassato 600.000 euro tra agosto 2024 e febbraio 2025 da una società sotto indagine. È la WIP Finance, società anonima svizzera, che ha comprato Visibilia, la società di Santanchè, per 2,7 milioni in modo da evitarle la bancarotta fraudolenta. La WIP Finance, Jane Lepori, l'amministratrice della WIP Finance, Jane Lepori, viene arrestata nell'ambito di un'indagine europea per riciclaggio e i magistrati sospettano che sui conti della società siano transitati anche i soldi di provenienza mafiosa. L'accordo salta, ma i soldi no. E, insomma, c'è questo passaggio.
Sì, che poi potremo vedere ricostruito da Report nella prossima puntata. Il clan senese, la pista dei soldi dietro l'offerta per comprare Visibilia. Nicola Borzi e Thomas Mackinson vanno giù dritti, come sono andati in tutte le inchieste sulla ex ministra del turismo. Arrivano fino a citare il fiscalista Zinghini, imputato per mafia nel processo Idra che si sta svolgendo a Milano, il processo alla grande cupola che metteva insieme tutte le mafie qua in Lombardia. È lo stesso commercialista che poi chiuderà in qualche modo tutti i passaggi di proprietà. Insomma, è il giornalismo che in qualche modo fa cascare tutta questa situazione, che continua anche perché ecco qua l'intervista alla figlia, e qui passiamo a Del Mastro. Caroccia in guaia, Del Mastro e soci, siamo sulla Stampa a pagina 7. Non è finita la storia di Del Mastro. L'affare Del Mastro è popolato di incomprensioni. Lui non era a conoscenza di chi fossero i suoi soci, ma lei, Miriam Caroccia, la socia, la figlia di quello che era stato condannato per essere un prestanome del clan senese, ignorava che Del Mastro da quella società si fosse sfilato. Non ho mai consegnato soldi a nessuno, dice, nemmeno per rilevare le quote. Io non le ho comprate quelle quote. Ma come? Del Mastro ha detto di averla liquidata con dei soldi, addirittura in contante. Miriam Caroccia, davanti al suo avvocato, dice di essere diventata a un certo punto proprietaria del 100% delle quote, ma che era all'oscuro di questa cosa. E il commercialista, dove dovrebbe essere stato firmato l'atto, lei dice: non so chi sia in quello studio, non sono mai entrata.
Sulla prima pagina di Domani, editoriale di Marco da Milano, l'8 settembre della Premier, la leader che epura se stessa. Dice che racconta dell'apparizione ieri dei ministri Tajani e Piantedosi e Nordio. Il ministro degli esteri parla e se ne va e lascia solo Nordio di fronte agli interventi dell'opposizione in modalità plotone di esecuzione. Deborah Serracchiani cita l'amato Winston Churchill: non arrendersi mai se non di fronte all'onore o al buon senso. Nordio annaspa, si stropiccia il viso, si aggrappa a un foglio, magnifica lo straordinario impegno di Giusy Bartolozzi e quando finisce stremato: in aula ci sono 10 deputati di Fratelli d'Italia, nessuno della Lega e di Forza Italia. All'interno, sempre Marco da Milano ci racconta i due formidabili assi su cui ha potuto contare in 3 anni e mezzo Giorgia Meloni: il ruolo internazionale, la leader dalla parte giusta della storia con il vento mondiale che soffiava a destra, le copertine, le agenzie di rating, la stampa internazionale, un'immagine che si è infranta sul non condivido e non condanno con cui la Premier ha non commentato l'operazione militare di Donald Trump e Benjamin Netanyahu in Iran. Il secondo asso è stato la stabilità del governo e della maggioranza, il terzo governo più lungo della storia repubblicana, la compattezza senza precedenti. Dopo la catastrofe referendaria, il governo perde i pezzi in una guerra di posizione sotterranea. Fino a venerdì sera, a sentire Meloni, Andrea Del Mastro aveva fatto una leggerezza. Il problema era individuare la manina che aveva fornito le notizie ai giornali. Dopo essere stata sfiduciata da 15 milioni di elettori, Meloni ha cambiato idea e ha dato il via alle epurazioni. Una strada tardiva e inadeguata. Del Mastro, Santanchè e il Ministero della Giustizia più pazzo della storia repubblicana non sono incidenti di percorso del governo Meloni, sono scelte che lo qualificano. Marco da Milano.
Vibrazioni negative arrivano fino a Milano, nell'ufficio di Marina Berlusconi. diciamo, sulla stampa, Ilario Lombardo, che convincono la presidente di Fininvest a chiamare Meloni ufficialmente per analizzare il risultato pessimo del referendum. In realtà la finanziatrice, dunque padrona di fatto di Forza Italia, vuole sondare le intenzioni della presidente del Consiglio, capire se le teste che cadranno porteranno anche a un rimpasto o peggio a una caduta del governo. Il clima è di resa dei conti anche dentro Forza Italia, a parte il processo agli uomini di fiducia del leader Tajani, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, due capogruppo che Marina pretende, cioè che accusa di aver sostanzialmente sbagliato. Loro si difendono in varie interviste sui quotidiani, ma è già pronto Mulè.
E sul Corriere della Sera un singolare intervento del presidente, il governatore Lombardo Fontana, che continua a difendere la riforma, quella che è saltata con il referendum. Dice: questa riforma andava nel segno della modernizzazione della giustizia. È sicuro che la riforma avrebbe migliorato il funzionamento? Ne sono convinto, era fondamentale, il resto si sarebbe fatto con leggi ordinarie, invece si è bloccato tutto. Mi pare di aver letto che almeno il 30% di chi ha votato no lo ha fatto pensando al governo, il resto è rimasto vittima di disinformazione.
La gente è andata a votare ma non sa cosa ha votato. Attilio Fontana ha questo senso della democrazia.
Ma perché lui pensa alla riforma successiva, dice bisogna cambiare in modo netto la forma dello Stato in senso federale.
Complimenti, siamo andati a votare ma non abbiamo capito ha detto Fontana. Siamo tutti scemi evidentemente. L'extraterrestre dice datevi una mossa, non parla del centro-sinistra e delle opposizioni, chi sta fermo e perduto, ma prescrive 10.000 passi al giorno e racconta i cammini, il fenomeno incredibile dei 250 itinerari. È una buona idea per passare a Nicola Fratoianni e le opposizioni.
Su Repubblica, Fratoianni, intervistato da Matteo Pucciarelli, dice priorità al programma, al leader ci penseremo dopo. Il segretario di sinistra italiana Nicola Fratoianni, frontman di AVS insieme ad Angelo Bonelli, dice le primarie non sono una priorità, no a una discussione ombelicale. L'onda generazionale che ha sommerso così fragorosamente la controriforma Meloni Nordio pone a tutti noi una domanda e offre un'opportunità. Non mi pare che il cuore di questa domanda sia spiegateci come decidete la leadership della coalizione. Se ne parla molto sui giornali, nei circuiti della politica, ma fuori no. È più probabile vincere mostrandoci uniti intorno a una proposta politica. Quindi intanto sommessamente avanzerei una proposta. Si convochi al più presto una riunione delle forze dell'opposizione per definire una traiettoria. Ogni forza politica farà i suoi percorsi, ascolterà i suoi elettori, ci mancherebbe, non voglio in nessun modo limitare l'autonomia di nessuno, ma c'è un lavoro che va fatto insieme e va fatto subito.
No alle primarie, sono divisive. Silvia Salis, la sindaca di Genova, pagina 9 sulla stampa, si sfila. Sono la sindaca di Genova, non parteciperò a gare per andare via dalla mia città. Penso davvero che davanti alla confusione del governo dobbiamo parlare di progetti ed obiettivi.
Chiudiamo con la prima pagina del Sole 24 Ore, PIL a 0,5%, pesano energia e guerra, stime riviste al ribasso dello 0,2% rispetto allo scorso ottobre.
Eh sì, l'annuncio di una crisi economica per l'Italia, magari la riprendiamo dopo perché adesso è il momento di Metro Regione.
Sono le 7:15, la linea passa a Roberto Maggioni, noi torniamo dopo il giornale radio.